Bene, allora andiamo avanti, abbiamo un nuovo ospite che presento subito, il Michele Contel, che è vicepresidente dell'Osservatorio Permanente sui Giovani e l'Alcol. Ci occupiamo appunto di alcol perché nei giorni scorsi sono uscite sui giornali tante denunce in cui si dice che la droga, cioè meglio l'alcol, produce più vittime della droga. Ci citava anche qualche dato, 2,5 milioni i morti per alcol nel mondo, stima dell'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè il 3,8% dei decessi complessivi. Insomma, l'alcol è messo sotto accusa, è la droga più dannosa, peggio della cocaina, dell'eroina, del crack e dell'estasi. In Italia si contano 25.000 morti all'anno per alcol. Allora, dottor Contel, come si difende?
Buonasera a lei, buonasera. Dottore, sì. Naturalmente.
Sì.
Ah, diciamo, i dati che lei ha ricordato sono di varie fonti. In realtà il dibattito di questi giorni è legato a una pubblicazione di uno studioso inglese che si chiama David Nutt, che ha scritto un articolo importante su una rivista che anche non addetti ai lavori conoscono, si chiama Lancet.
Sì.
È uno studio che io ho visto e che condivido in maniera molto molto parziale. Matt è un medico che ha provato a fare un'operazione che è quella di provare a stimare il costo alcol correlato. Ho fatto, come dire, con il cervello del medico e la cultura del medico, ho provato a fare l'economista. Questa è una cosa che naturalmente è lecito fare, e ci sono studiosi che sanno fare molto bene.
Vabbè, sarà stata poi allarmistica quella denuncia, però rimane comunque il problema di un controllo dell'uso dell'alcol anche in Italia, no? Tant'è vero che proprio qualche giorno fa è stato deciso, questa è una legge dello Stato, che è stato deciso che i locali che rimangono aperti dopo mezzanotte devono essere dotati, forniti di un etilometro.
Vero.
E saranno puniti anche, lo diciamo espressamente perché io non se lo ricordasse, saranno puniti tutti quei locali, parlo di ristoranti, pizzerie, che ne so, ovviamente discoteche e così via, sono quei locali pubblici che, dove c'è consumo di alcol, e se non hanno questo etilometro saranno puniti con multe che vanno da 300 euro a 1500 euro. Allora, però si è visto dai giornali eccetera che ancora questi locali non tutti ce l'hanno, vabbè, naturalmente con scuse incredibili, tipo che non ci sono questi apparecchi, che non si trovano e che la gente insomma non li vuole osservare e così via. È giusto questo sistema di controllo del consumo dell'alcol, dottor Contel?
Qui entriamo su un tema interessante. È meglio specificare subito per chiarezza che l'obbligo di cui si parla in questi giorni è l'obbligo degli esercenti di avere gli etilometri nei propri locali. Non è un obbligo dei clienti.
No, ma io appunto ho precisato che si trattava dei locali pubblici, degli esercenti, certo, sì.
Quindi si parla di un'iniziativa che è stata recepita dalla legge, ed è un'iniziativa che sta, secondo me, coerentemente in una logica di corresponsabilizzazione della comunità, che è fatta da esercenti, da consumatori, da forze dell'ordine, da produttori, di avvertire i clienti che l'alcol, soprattutto in certe circostanze, si parla della notte, si parla della guida, si parla di responsabilità di chi sceglie di bere, è una responsabilità che deve stare molto molto cautamente attenta anche al rischio che ha una persona nel momento in cui si mettesse al volante avendo bevuto troppo. Quindi è
possiamo una legge per semplificare che il massimo che si può bere la sera, per poi naturalmente avere la possibilità di guidare un'auto, sono 2 bicchieri di vino e un superalcolico, il massimo, perché sennò scatta subito l'allarme.
Sì, io non andrei alla somma del 2+1, insomma, starei all'interno del 2, comunque consiglierei tutti di lasciar passare il tempo necessario.
E quanto tempo deve passare?
Insomma, per ogni unità alcolica, per ogni bicchiere, per ritornare a zero ci vogliono 2 ore. Ora mettiamo pure che uno impieghi 2 ore, 2 ore e mezza per una cena fuori, insomma. Deve stare attento, deve saperlo, deve saperlo anche immaginarsi
dura,
prima questa eventualità.
Fa meglio prendere un taxi perché se deve aspettare 4
meglio
ore.
Prendere un taxi oppure c'è qualcuno del gruppo che decide di non bere o di bere o solo di assaggiare per accompagnare gli altri. Sono tecniche che non sono delle generiche raccomandazioni da educandi o per studenti, ma che tra persone responsabili si possono adottare.
Ma in questo modo si può, come dire, promuovere una cultura della moderazione, no? Del consumo alcolico, perché io mi ricordo che già 15 anni fa in Svezia, insomma, comunque va bene anche per altri paesi come la Gran Bretagna, la Finlandia, eccetera, girando un po' per questi paesi, se uno era stato invitato a cena, programmava di prendere un taxi, comunque non di usare la propria auto. Parlo già di 15 anni fa, noi cominciamo ad arrivarci adesso.
Sì, però ci arriviamo secondo me col piede giusto, perché in fondo i paesi nordici sono i paesi che hanno e sono i più cauti e più avvertiti sulle contromisure, ma sono quelli dove l'alcol ha danni più devastanti.
Dove si consuma di più, certo. Sì.
E dove si consuma di più. Noi tutto sommato abbiamo forse per certi versi sottovalutato nella nostra cultura, che è come diciamo noi osservatori, una cultura bagnata, cioè una cultura in cui... Sì. L'elemento vino e in generale le bevande alcoliche sono parte della nostra tradizione culturale e non dimentichiamo tradizione alimentare.
Però, dottor Contella, il consumo di vino da noi in Italia è diminuito moltissimo ormai, perché un dato da 98 litri pro capite del 1976 è passato a poco più, diciamo 39 litri annuali, insomma più che dimezzato. Che cosa bevono allora i giovani? Solo birra?
Non c'è dubbio che i giovani hanno, nonostante in Italia il primo assaggio sia ancora collegato al vino nell'occasione familiare, sì. È indubbio che soprattutto dai 15-16 anni in su i primi consumi autonomi dei giovani di bevande alcoliche sono collegate alla birra e permangono nella birra fino ai 20-21 anni, poi progressivamente con una evoluzione del gusto e anche dell'esplorazione sensoriale il vino ritorna in auge e resta, nonostante tutto, ancora la prima bevanda nazionale. Non c'è dubbio però che i gusti degli italiani negli ultimi 20 anni si sono indirizzati sempre più verso il binomio vino e birra e non solo vino.
Ecco, che cosa si può fare in conclusione, dottor Contel, per controllare l'uso dell'alcol e per, come dicevamo prima, per promuovere proprio la cultura della moderazione?
Beh, ci sono forse due strade molto, molto semplici. La prima è imparare a distinguere e farlo fin dall'età più giovane tra l'alcol e le bevande alcoliche. Le bevande alcoliche sono ciò che si beve, sono ciò che si cerca per il piacere che può dare, sono ciò che contengono l'alcol. Da questo punto di vista io credo che la cultura italiana ha ancora degli elementi di protezione nell'uso sociale, domestico, familiare e conviviale della bevanda. Certo, ci sono ovviamente anche dei modelli di consumo importati, viviamo in un'epoca globale e i fenomeni si accelerano, che soprattutto nella fascia dei giovani tra i direi 19 e i 25 anni vanno sorvegliati con molta attenzione, perché vanno in una direzione, come dire, di bere fino a se stesso, totalmente disaccoppiato da una ragione di gusto, di cultura e di esplorazione.
Quindi la maggior parte delle vittime, è confermato, avviene proprio nelle fasce giovanili. Una volta invece era, come dire, una caratteristica delle fasce anziane, no? Così, quindi...
Beh, è una giusta interpretazione. Si può dirla, per dirla in maniera molto breve, no? L'alcol da quello che si chiama etilismo era una volta una malattia cronica, oggi invece ne vediamo il fenomeno acuto, soprattutto in età giovanile. Anche se riguarda appunto una fascia molto molto connotata, che è questa, diciamo, dai 18 ai 26. Ecco, lì è importante avere strumenti anche moderni di comunicazione, di educazione al bere e di coinvolgimento della comunità, come questa che abbiamo visto con gli etilometri. Certo. So che ci sono delle iniziative future a breve, anche dei
presenti. Sono anche delle iniziative legate all'auto, cioè che fa che le auto si bloccano appunto se il guidatore, insomma, è un po' ubriaco, si è superato.
Sì, ci sono certo già livello. Tecnologie consolidate, esatto, sono di alcuni produttori, anche qui sperimentate negli Stati Uniti e in Nord Europa, che si basano su principi diversi. Può essere la mancata accensione del motore ove l'etilometro dell'auto constati la presenza di un tasso di alcolemia più alto o vari altri segnali, diciamo, di dissuasione. Sono tutti elementi che da soli possono sembrare di piccolo impatto, ma che vanno letti in una logica in cui il bene responsabile è prima di tutto la capacità della persona di valutare certo. se stesso e poi anche della comunità di sapere ammonire senza arrivare a proibizioni e diciamo a scontri frontali tra proibizionisti e antiproibizionisti.
Bene, allora viva il vino, viva anche la birra, purché appunto tutti questi alcolici si bevano con moderazione, controllando il più possibile, senza provocare danni a se stessi e agli altri, soprattutto quando si guida. Grazie dottor Michele Contel, grazie molto anche per e auguri per il suo lavoro.
Grazie,
buona serata.
A tutti.
Allora Fabrizio Mariano da